Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno
e buonasera agli ascoltatori di Bologna.
È domenica 3 maggio 2015 e questa è la 268esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Lo stato di New York spegne le luci per aiutare gli uccelli migratori. Giuseppe, sapevi che New York si trova sull'Atlantic Flyway, una delle quattro principali rotte migratorie nel Nord America?
Non lo sapevo, ma l'ho saputo perché in questi giorni è stata diffusa la notizia che dalle ore 23 fino all'alba tutte le luci non necessarie degli edifici pubblici newyorkesi dovranno rimanere spente durante tutta la stagione migratoria.
Infatti, gli uccelli migratori durante le ore più buie si riferiscono alla posizione delle stelle per trovare il loro percorso. Ma l'inquinamento luminoso urbano può disorientarli al punto che oltre 1 miliardo di volatili sembra che muoiano ogni anno negli USA per quella che viene chiamata attrazione fatale luminosa. E continuiamo a volare con la rubrica Resistiamo Animali di questa settimana.
Sembra che la nostra corrispondente da Milano, l'inossidabile Roberta Marino, sia un'appassionata di bird watching, ma non spargere la voce e cerchiamo di evitare le battutacce.
La resistenza animale, sulla quale rifletteremo oggi grazie al blog Resistenza Animale, riguarda pappagallini esotici.
Resistiamo animali, storie di fughe e ribellioni.
Evasi, fuggiaschi o forse abbandonati, in ogni caso, liberi. Sono i pappagallini che a un certo punto della loro desolante esistenza riescono a sottrarsi alla prigionia della gabbia e a resistere allo stile ambiente metropolitano. Non sono casi isolati. Mentre città in Italia, Milano, Genova e Roma, sono popolate da questi temerari uccelli dalle eleganti livree verdi. Originari delle foreste di paesi caldi come Brasile, Paraguay, Argentina, Perù o di zone afroasiatiche, vengono da tempo importati per arricchire lo spietato commercio gestito dagli allevatori. La loro sorte sembrerebbe segnata, una vita in gabbia o, se fortunati, in una vogliera. Per alcuni, però, il destino è diverso. Fuggono, approfittando di una distrazione, o vengono liberati, non certo per spirito empatico, ma semplicemente per disfarsene. Non ce la faranno, si dirà. Tutt'altro. Non solo sono riusciti a sopravvivere ai rigori di neve e gelo, ma anche a moltiplicarsi e a ricreare un ambiente naturale nelle aree urbane, scegliendo abilmente le cavità degli alberi più alti, nutrendosi di gemme o semi. Difficile dire quanti sono. A Genova, ad esempio, sono arrivati a contare un centinaio di parrocchetti e una ventina di amazzoni. Si possono riconoscere perché tendono ad aggregarsi e a volare in stormi, soprattutto in inverno, nella stagione più difficile. Popoli liberi e colorati che volteggiano nel cielo, manifestando con vigorosi gorgheggi la loro presenza. Uniti e solidali resistono, in nome di un'eterna libertà.
Quando gli animali esotici vengono rapiti nei loro ambienti e rinchiusi negli zoo, nei circhi o nelle case per essere oggetto di godimento visivo, siamo convinti che quel carcere che chiamiamo cattività sia diventata per loro l'unica possibilità di sopravvivenza. Nei confronti degli animali non umani, Quando va bene, siamo sempre molto paternalisti. Non riusciamo a pensare i singoli come esseri liberi, capaci non solo di sopravvivere, ma anche di organizzarsi e creare strutture sociali. Nel nostro delirio di onnipotenza ci illudiamo di riuscire a controllare tutto e tutti e quando le situazioni ci sfuggono di mano, letteralmente, come nei numerosi casi degli animali evasi, interveniamo a fucilate, annientando i singoli o sterminando le comunità. Pensiamo di avere tutto sotto controllo, ma non è sempre esattamente così. È bellissimo pensare, e non è solo una fantasia perché ci sono davvero molti avvistamenti, episodi che cerchiamo di raccogliere nell'archivio blog resistenzaanimale.noblogs.org, dicevo, trovo davvero molto bello pensare che molti animali evasi vivano in libertà perché sono riusciti a sfuggire ai tentativi di ricattura, hanno fatto perdere le loro tracce e memoria di sé, hanno creato contaminazioni, discendenti. Da un po' di anni a questa parte succede che in qualche parco cittadino alziamo la testa e invece di passeri e piccioni vediamo dei pappagalli. Qualcuno all'inizio è evaso oppure è stato rilasciato e si sono costituite delle popolazioni sempre più numerose. Anche qui si tratta di corpi che per resistere si sono adattati al nuovo clima, al nuovo ambiente. Questi pappagalli hanno costruito nelle nostre città delle popolazioni che vivono libere. Hanno la meglio sui piccioni? Ma quale vita vale di più? Noi umani manipoliamo, trasferiamo, sfruttiamo e poi, quando ci fa comodo, ci preoccupiamo per l'ecosistema. Pensiamo alle nutrie. Sono state importate per farne pellicce. Poi, quando il loro pelo non è più stato di moda, gli allevamenti sono stati smantellati. Le nutrie sono evase o sono state rilasciate. In qualche maniera sono sopravvissute e hanno popolato l'ambiente. Popolato, cioè si sono create la loro popolazione libera, ma questo a noi umani non sta bene. E allora via lo sterminio, con tutti i mezzi possibili, come dimostra la cronaca degli ultimi mesi. Bisogna essere autoctoni, altrimenti si altera l'ecosistema. Questa è la nostra preoccupazione. Ci ricorda qualcosa?
Le migrazioni sono la forma più naturale e anche affascinante e misteriosa di spostamento animale, inclusa quella umana, naturalmente, nonostante le barriere politiche che cercano di restringerla.
Assolutamente innaturale, eticamente ed esteticamente, è invece il trasporto degli animali dal reddito, un'attività che ci mette di fronte a tutta la contraddizione e l'ipocrisia del concetto attuale di benessere animale.
E di questi giorni la notizia che le autorità tedesche hanno negato lo sdoganamento di una partita di bovini destinati all'Uzbekistan, in quanto il giornale di viaggio del camion non prevedeva alcun punto di sosta, di riposo, di abbeveraggio e alimentazione per ben 146 ore di viaggio, il tempo necessario per coprire 7.000 chilometri.
Trasferire per 7.000 chilometri animali vivi è perfettamente legale, così come macellarli, però tutto ha un limite e il viaggio deve rispettare alcune delle esigenze di base di questi animali. Il tutto è abbastanza schizofrenico, non c'è che dire.
Dai bovini sui carri piombati agli insetti che popolano la nostra primavera.
Vi proponiamo la quarta puntata del ciclo Così parlò la locusta, a scuola dagli insetti, una serie di 12 puntate sulla vita e la filosofia degli insetti a cura dell'etologo e filosofo Roberto Marchesini.
Il titolo della puntata di oggi è Si fa presto a dire bocca.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti, rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
La forma di un insetto è apparentemente semplice. Abbiamo tre segmenti, la testa, il torace, l'addome, tre specializzazioni totalmente differenti. Dalla testa partono tutti gli organi di interfaccia, quindi gli occhi, le antenne, la bocca, dal torace partono tutti gli organi di locomozione, quindi le zampe, 6 zampe e 2 paia di ali. Nell'addome invece abbiamo tutti gli organi che riguardano in pratica il metabolismo e quindi la vita propriamente organico-vegetativa metabolica dell'animale. E tuttavia questa caratterizzazione consente all'insetto di modificare ciascuna di queste parti e dar vita a forme completamente differenti. Questa è la magia, cioè gli insetti ci sembrano veramente tante entità che facciamo fatica anche a riconoscere, se non nel fatto che tutti gli insetti sono a 6 zampe, per cui si riconoscono dai ragni che sono invece a 8 zampe. Tuttavia le forme sono molto differenti, perché pensiamo alla forma di una libellula e confrontiamola con quella di una coccinella, o una mosca e confrontiamola con una farfalla. Beh, diciamo che gli insetti riescono a questa trasformazione attraverso la modificazione di parti di questi articoli che compongono il loro corpo. Nelle coccinelle abbiamo la trasformazione di 2 ali in una sorta di cappuccio, cosiddette elitre, che ricoprono e quindi danno luogo a quella forma quasi da piccolo carro armato che è la coccinella, che permette un assetto a grande stabilità. La coccinella è un piccolo panzer che si muove lungo i fili d'erba mangiando afidi e riuscendo a contrastare le formiche che viceversa portano i loro afidi come mucche a pascolare per mungerli, e invece le coccinelle ne fanno razzie. Quando le formiche le attaccano, la posizione della coccinella la rende quasi da impossibile da ribaltare. Altre ali invece possono essere trasformate in bilancieri, come fanno i ditteri, che hanno solo 2 ali, ma perché le altre 2 ali le hanno trasformate in bilancieri che permettono un assetto di volo incredibile. I ditteri sono i maestri del volo, le mosche, i mosconi, ma anche le zanzare hanno capacità di volo veramente supersoniche, e sono maestre nella capacità di modificare l'assetto di volo, il movimento, la velocità, la traiettoria, e questo grazie al fatto di aver perduto 2 ali. Gli insetti ci insegnano che a volte si vola meglio riducendo le ali piuttosto che aumentandole. Un'altra caratteristica di grande differenza è la bocca. Sicuramente qui vediamo tantissime trasformazioni della bocca. La bocca che può essere un apparato succhiatore, come appunto la proboscide di una farfalla, può essere un apparato capace di tagliare e lambire, come possono essere l'apparato delle vespe, può essere un apparato che lambisce solo, come può essere la tromba di una mosca. Solo osservando la struttura di una bocca noi vediamo una molteplicità di trasformazioni incredibile. La stessa cosa nell'apparato riproduttivo. Abbiamo un ovo depositore negli ottotteri che serve a fare dei buchi e a metterci le uova, e lo stesso organo negli imenotteri sociali viene trasformato in un pungiglione che consente un'autodifesa. Ecco, questa è la grandezza degli insetti, la capacità di rendere multiforme gli apparati. If you take a step, I will make sure that you take the next. If you tell a lie, I'll just not. Giuseppe, ho una notizia buona e una cattiva. Quale vuoi per prima?
Cominciamo da quella cattiva. Oramai sono pronto a tutto.
Italian Horse Protection ha presentato un esposto ai NAS per la morte del cavallo Quintana, avvenuta lo scorso 25 aprile durante il palio di Sant'Anselmo a Bomarzo, dopo uno spaventoso incidente. C'è anche un video che però vigliaccamente io non ho voluto guardare.
Italian Horse Protection chiede chi abbia approvato quel percorso che dal video sembra presentare una curva a 90 gradi, che per cavalli in corsa equivale a un incidente sicuro.
Italian Horse Protection chiede anche se il fantino a cui è stato imputato l'errore fatale per il cavallo fosse stato valutato tecnicamente capace per una gara simile.
Ho guardato il video, quindi Camilla, adesso ho bisogno della notizia buona.
Allora, la notizia buona è questa. In Molise, i NAS, in collaborazione con i carabinieri, hanno sequestrato 20 carri, 49 bovini, 77 cavalli, in quanto questi animali venivano costretti ad attività comportanti, sevizie, strazi e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. La notizia bella naturalmente non è come venivano trattati, ma il fatto che è stato assestato un bel colpo alla cosiddetta antica tradizione delle carresi, cioè le corse di carri trainati dai buoi.
Spieghiamo ai gentili ascoltatori di cosa si tratta.
Si tratta di corse su strade asfaltate, trainando carri con a bordo persone. Durante queste corse, per aumentare la velocità, naturalmente vengono inferti dei colpi sugli animali a suon di fruste e di bastoni acuminati, tanto da generare ferite, lesioni, sanguinamenti e forte stress.
Come se non bastasse, diciamo anche che gli animali venivano pesantemente dopati con dosi inimmaginabili di farmaci non autorizzati.
Alla faccia delle antiche tradizioni.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Sempre animali di grossa taglia, ma ci spostiamo in Trentino e torniamo a parlare del caso di Danica, perché ci sono buone notizie e ce le darà il nostro corrispondente dal Trentino, Zenone Sovilla.
Non si chiude la vicenda giudiziaria relativa alla morte dell'orsa Danica avvenuta l'estate scorsa in Trentino nell'ambito di un tentativo di sedazione messo in atto da personale del servizio Foreste Fauna e dell'azienda sanitaria della provincia autonoma di Trento, un tentativo di sedazione finito con il decesso dell'orsa madre di due cuccioli, e non si trattò peraltro del primo caso di tentativo di anestesia finito male con la morte di orsi appartenenti al gruppo del progetto di ripopolamento dell'orso nelle Alpi Life Ursus, finanziato dall'Europa e dallo Stato italiano, e del quale appunto la gestione è affidata alla provincia autonoma di Trento. Il giudice per le indagini preliminari ha ratificato da un lato la richiesta di oblazione presentata dal veterinario pubblico che intervenne per somministrare l'anestesia risultata poi letale per l'orsa Danica. Il veterinario se la cava con un'ammenda da 2.000 euro, ma nel contempo lo stesso giudice per le indagini preliminari, Carlo Ancona, accoglie la richiesta presentata dalla Lega Antivivisezione, la LAV, affinché non venga archiviato il caso, ma si proseguano le indagini per verificare sostanzialmente la presenza delle responsabilità nell'ambito della catena gerarchica, sia tecnocratica, quindi all'interno dei dipartimenti foreste e fauna e eventualmente anche del servizio sanitario del Trentino, sia per quanto riguarda l'ambito politico fino alla presidenza dell'ente autonomo trentino. Quindi l'inchiesta continua e la LAV si dice molto soddisfatta, perché così è stato evitato che fosse messa una pietra tombale sul corpo di Danica. Ora la LAV chiede al procuratore capo di disporre innanzitutto l'inchiesta al Corpo Forestale dello Stato e non ai forestali del Trentino, che vengano valutati tutti i nuovi elementi sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria e dalla stessa Lega Antivivisezione, e che si faccia insomma la dovuta chiarezza su una vicenda le cui responsabilità non sono solo quelle degli autori materiali, ma anche quelle di chi lo scorso anno ha alimentato un clima di avversione alla presenza degli orsi. Nel frattempo restano interrogativi sul destino dei due cuccioli di Danica, che hanno passato l'inverno nei boschi della zona del Brenta. Pochi giorni fa il servizio Foreste e Fauna della provincia autonoma di Trento ha diffuso un video in cui si vede quello che secondo gli esperti della provincia potrebbe essere appunto uno dei due figli di Danica, ma non c'è nessuna certezza, mancano ancora tutti gli elementi necessari dal punto di vista delle verifiche genetiche per confermare l'identità di questi orsi. L'altro orso cucciolo sarebbe stato avvistato da un'altra persona nei boschi della zona del Brenta, però non ci sono ancora certezze, e anche su questo punto c'erano state molte polemiche appunto per il destino cui potevano andare incontro i due figli di Danica. Ora attenderemo l'esito del supplemento di indagine giudiziaria per capire se e quando si avranno novità sulle eventuali responsabilità di altri, oltre al veterinario intervenuto per la sedazione risultata letale per l'orsa.